Va bene. Allora, rapidamente, perché farebbe parte del programma, ma parleremo di calcolo relazionale. Questo per spiegarvi come ci sono delle equivalenze tra un linguaggio, no, c'è ragione, mi piace. Tra un linguaggio come l'algebra relazionale e un altro linguaggio che è il calcolo relazionale, che invece è un linguaggio di tipo dichiarativo puro. Quindi l'algebra relazionale è procedurale, perché mi descrive, metto insieme questo gruppo, insieme a quel gruppo, ne taglio questa fetta. Invece il calcolo relazionale è un linguaggio dichiarativo in cui mi descrive come deve essere il risultato, okay? Mi dichiara la forma del risultato. C'è un'equivalenza tra le due forme. Allora, il calcolo relazionale si basa su formule e espressioni che hanno questa forma. L'abbiamo già in parte vista quando parlavamo degli insiemi. Tutti gli elementi x tali che x appartiene ad A o x appartiene a B. Stesso concetto, dove tra le due graffe abbiamo a un certo punto una barra verticale che sta per tale che. A sinistra abbiamo la descrizione di come è fatto dal punto di vista degli attributi il nostro risultato, il risultato che andiamo a cercare. E a destra invece abbiamo una formula F, dove questa F è una formula booleana complessa a piacere. Booleana cioè che mi restituisce vero o falso e saranno le condizioni da applicare agli oggetti che trovo nell'universo affinché facciano o meno parte del mio insieme risultante. Quindi, la parte sinistra ha 1, 2 punti, x1, eccetera, 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 corrispondono alla definizione di attributi vari che saranno presi da varie tabelle a cui do dei nomi variabili. Attributo 1 della tabella, per esempio, potrebbe essere persona, la tabella, punto nome, e sto identificando quell'attributo, due punti x e definisco che corrisponde alla variabile x. Oppure carta, punto taglia, due punti T, e sto definendo che l'attributo taglia della relazione scarpa gli do nome di variabile T. Nella parte a destra invece, nella formula, posso usare le variabili x1, x2, xk generiche, nel nostro caso avevo denominato una variabile x, una variabile t, le posso utilizzare per esprimere delle condizioni. Bene? Delle condizioni di una formula la cui valutazione booleana mi deve dare alla fine della fiera un valore o vero o falso. Abbiamo visto nell'insiemistica, per esempio, che diciamo x appartiene a R1 e x appartiene a R2 per fare l'intersezione di due relazioni. Queste formule possono essere veramente molto complesse e possono contenere anche questi qualificatori universali ed esistenziali che dicono per ogni oppure esiste. Mi posso dire, prendo un valore x dal nome, x rappresenta il nome. tale che x esiste nell'universo dei nomi possibili. Oppure x tale che esiste una y in un'altra roba uguale a x. Questo per esempio mi può servire per fare i zoni. Il calcolo relazionale è molto molto complesso da fare. Perché? Perché devo esprimere attraverso tutte queste combinazioni logiche caratteristiche e usando questi operatori esistenziali e universali eccetera eccetera, per cui anche fare una semplice join di due tabelle diventa una sbrodolata che non finisce più, essendo che comunque questo calcolo relazionale è equivalente all'algebra della sinistra. L'ho spiegato per farvi capire che i linguaggi procedurali e iterativi tra loro alla fine della fiera possono essere intercambiati, intercambiati a patto che ci siano delle condizioni. In particolare a patto che le espressioni che noi realizziamo nel calcolo relazionale siano allora calcolo e algebra sono equivalenti. Per ogni espressione scritta nel calcolo relazionale, per ogni espressione, quindi per ogni graffa, elenco, formula, è possibile fare una espressione dell'algebra relazionale a patto che quell'espressione sia indipendente dal dominio, cioè a patto che io non scriva delle condizioni legate alle caratteristiche intrinseche dei domini. Non devo giocare sui domini. Parimenti, se io scrivo delle espressioni nell'algebra relazionale, posso ottenere delle formule del calcolo relazionale, formule che saranno tutte indipendenti dal dominio. Quindi ci sono delle piccole limitazioni di equivalenza, ma per il resto sono equipotenti. Tutte quante, sia l'algebra relazionale che il calcolo relazionale, comunque hanno un grosso, grosso limite per quanto riguarda l'operatività applicativa normale. Il problema della cosiddetta chiusura transitiva. Immaginiamo di fare una relazione anagrafica in cui ho delle persone, in cui di ogni persona scrivo chi è, scusate, scrivo gentilissimo, il padre, come scrivereste la madre, equivalente. Quindi di ogni persona ho questa relazione, la quale avrò nome, cognome, bla 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 bla, e avrò un attributo che mi dice chi è il padre di quella persona. E quindi una relazione che si chiude su se stessa, perché mette in relazione tra loro tuple della stessa tabella, della stessa relazione. Va bene? È un caso reale, può capitare. Va bene? Per esempio nell'anagrafica c'è la relazione padre, può esserci una relazione gerarchica di dipendenza, per cui io sono responsabile suo, lui è responsabile suo, ma siamo tutte persone e quindi all'interno delle persone metto la relazione responsabile. Posso mettere la relazione, questo oggetto va a comporre quell'altro oggetto, per cui io posso dire che questa tastiera compone questo computer compone questa riga, questa striscia di tavolone di computer, questo tavolone di computer compone il laboratorio, sono tutti oggetti in relazione dipendente l'uno dall'altro. Allora, non è possibile estrarre attraverso un'espressione SQL finita, a priori finita, un'espressione di algebra relazionale, non è possibile per esempio estrarre data una persona tutti i suoi padri. Perché? Perché potrebbero essere infiniti i padri, non sappiamo a priori quanti, e quindi non sappiamo a priori quanti join dovrò fare nella tabella. Se io volessi estrarre di ogni persona il padre e basta, io faccio un join tra la tabella delle persone e la tabella delle persone, mettendo come condizione che uno sia il padre dell'altro, ovvero stia mettendo in relazione l'attributo padre con l'attributo nome, facendo finta che nome basti a identificare, okay? Per cui Paolo è padre di Abel, Abel non c'è anche Paolo, vorrei dire per avanzare per un po' di sottovalutazione, Paolo figlio di Firmino, quindi Firmino padre di Paolo, quindi in Paolo troverò nella colonna padre troverò Firmino, nel record il cui nome è Abel troverò nella colonna padre troverò Paolo. Bene, se io voglio trovare di ogni persona il nome e cognome del padre o la data di nascita del padre, per cui di ogni persona ho il nome, la data di nascita e il padre. Io voglio trovare di ogni persona la data di nascita del padre. Devo mettere in join, fare un theta join, persona, theta join su nome uguale padre con persona. Bene. Ho messo insieme le due volte la stessa relazione. Per cui avrò un record, la tabella risultante mi conterrà tutto il record Paolo con tutto il record Firmino, che è mio padre, perché c'è nome Paolo, padre Firmino. Poi ci sarà un altro record che contiene tutti i dati di Abel, che è mio figlio, e tutti i dati di Paolo, che sono io. Bene? A questo punto faccio una proiezione ed estraggo il nome della persona e la data di nascita del secondo record, per cui avrò Paolo e la data di nascita di mio padre che è l'8 marzo, poi avrò Abel e la data di nascita mia che è il 3 ottobre. Bene? Ma se io a questo punto volessi tirar fuori la data di nascita di tutti gli antenati di una persona, siccome non so a priori quante ne ho, dovrei fare un'infinita serie di join. Perché così ho tirato fuori il nome e la data di nascita del padre. Adesso dovrei fare un join tra persona, nome uguale padre, persona, nome uguale padre, persona. Avrei la persona, suo padre e suo nonno. Però avrei solo il nonno, per andare al bisnonno dovrei fare il giorno di domanda, e siccome non so quanti ne ho, dovrei farne una serie infinita. Okay? Questo è il problema definito della chiusura transitiva. Perché ho non ce l'ho scritto qui. Perché ho questa chiusura su di se stessa, sulla propria relazione di una proprietà transitiva, per cui io sono padre
quindi antenato di Abel, mio padre è antenato mio e quindi antenato di mio figlio, va bene? Questa proprietà transitiva, e non ne vengo fuori.
Quindi l'algebra relazionale non è in grado di gestire questa caratteristica del mondo reale.
È così semplice dire tira fuori tutti gli antenati, è semplice dirlo, ma esprimerlo in algebra relazionale è impossibile. Ok?
Tanto in algebra relazionale quanto nel calcolo relazionale. Ok. Con questo abbiamo finito la parte prevista per oggi e ci portiamo un po' avanti sulla parte per domani, per la prossima volta, che è qua. In parte l'abbiamo già visto. Adesso partiamo ad argomenti un po' più soft. Bene? Almeno credo che parlare di storia, invece di parlare di regole matematiche, formule e robe varie, sia un po' più leggero. Allora, parliamo della storia dell'SQL. SQL l'abbiamo già in parte visto, o meglio, voi l'avete già visto al corso di informatica generale. Abbiamo già visto qualche cosa, abbiamo visto che è un linguaggio che racchiude in sé delle parti di data manipulation, di data definition, eccetera. L'SQL nasce, udite udite, nel 1970. Scusate, quando è che abbiamo detto che era nato il modello relazionale di Boston Code? Anche lui è nato più o meno in quel periodo. Ma abbiamo anche detto che database relazionali non ne sono nati fino agli anni 80. Ok? Allora, o io sto dicendo del falso qui, oppure c'è qualcosa che non torna, bisogna spiegarlo un po' meglio. Essendo che sono professore, non posso dire delle cose false, bene? Allora, quindi spieghiamo meglio. L'SQL nasce come linguaggio di interrogazione dei dati, che del fatto che i vostri dati fossero in un modello relazionale non gliene fregava assolutamente nulla, anzi nasce appunto prima dei database relazionali, nasce per andare a interrogare dei dati quali che siano, nasce all'interno di IBM, il laboratorio di ricerca di IBM in California, per dei DBMS, Database Management System, che si chiamavano System R, ma che non c'entravano nulla con il fatto che fossero relazionali. System R era il codice dei mainframe IBM di quel periodo. Adesso sono System Z. Ai tempi erano System R. Sono nate diverse generazioni di mainframe. Quindi non, quel sistema R non c'entra con relazionale. Oltre che andare a fare surf, in California c'erano questi bei laboratori dove provavano, sviluppavano sistemi IBM e in particolare avevano il problema di come andare a interrogare i dati. Questo SQL nasce appunto per definire uno standard di fatto, cioè per fornire uno strumento unico per interrogare i dati, e nasce in laboratorio, nasce sul campo, quindi nasce cercando di trovare le soluzioni più pratiche, non necessariamente per trovare le soluzioni più rigorose. E soprattutto, nascendo in un laboratorio
E visto che se una cosa funziona, tutti cercano di copiarla,
in poco tempo anche tutti gli altri lavoratori di tutte le altre società che facevano software e facevano sistemi hanno cercato di fare qualcosa di simile.
Quindi se nel 1970 IBM fa il primo SQL, che in realtà si legge SQL,
però noi in italiano diciamo SQL, ok? Per cui chiamatelo pure SQL, non mi va bene così. Se nasce nel 1970, nel 1980 si cerca di farne uno standard comune.
Perché?
Allora, abbiamo detto, IBM nasce, IBM inventa questo linguaggio. Subito tutti cercano di fargli qualcosa di simile. Anzi, dicono, ah, anche il mio sistema supporta l'SQL. Peccato che siccome ognuno lo fa a modo suo, in realtà sono tutti diversi. Quindi chi sapeva interrogare i dati del sistema IBM non era in grado di farlo con i sistemi della Tandem o della HP. Bene? Non erano tra loro compatibili. Quindi nel 1980 si sono tutti riuniti intorno a un tavolo e hanno detto cerchiamo di non fare ognuno in modo diverso, cerchiamo di fare questo structural query language, linguaggio di interrogazione strutturato, diventi uno standard query language, un linguaggio standardizzato, unico, in modo che sia uguale per tutti. Allora, all'inizio nasce per fare data manipulation e data definition, ok? Nel 1980 viene standardizzato per quello che era in quel momento e quindi viene dato poco supporto, poca enfasi alla standardizzazione di quello che era la definizione degli schemi, ovvero sia all'interno, allora ricordatevi che il database di DBMS è come una stanza grande all'interno della quale ci sono tanti scatoloni, ogni scatolone è un database. All'interno dei scatoloni ci sono tutte le varie tabelle, tutte le tabelline e schemi vari. Allora, come definire una tabella era stato abbastanza standardizzato, ma come definire gli scatoloni all'interno della stanza, no. Per cui c'erano mille modi diversi, okay? E soprattutto non c'era tutta la parte di definizione dei vincoli di integrità, e voi sapete quanto sono importanti i vincoli di integrità affinché il database mi contenga dei dati che siano corretti. E vi ricordate che la cosa più importante di un dato è che il dato sia corretto. Okay? Allora, prima standardizzazione del 1980, segue una seconda standardizzazione del 92, definita come SQL2, dove finalmente,
primo, ci si rifà a dei modelli, a dei concetti rigorosi di relazionale. Bene?
Quindi, l'SQL che è nato per conto suo, senza neanche sapere che esistevano i database relazionali e il concetto di modello relazionale, nel 92 arriva a fare un merge con il concetto relazionale. Bene? E poi, visto che ci sono a quel momento sul mercato già diverse implementazioni di SQL, diverse società, diverse liste, e visto che pretendere che tutti convergano verso un unico standard è un'opera impossibile, perché poi tutti litigano per ognuno fare il suo, no, il mio è più bello del tuo,
e allora lo facciamo come voglio io, no, lo facciamo come voglio io. Allora, si definiscono diversi livelli di standardizzazione.
Un livello entry in cui si definisce uno standard minimo per quella che è la DML e la DDL. Okay? Ci limitiamo a definire quel livello di standard. Poi un livello intermediate, in cui
definiamo anche come dovrebbero essere fatti gli schemi, i vincoli di integrità, eccetera, eccetera,
e poi un livello full in cui è definito tutto lo standard esattamente così come deve essere. Le varie società quasi sempre implementano almeno il livello entry, qualche volta implementano il livello intermediate, praticamente mai implementano il livello full.
Perché?
Perché se io società faccio tanta fatica a implementare il full
e poi arriva qualcun altro che implementa il full più qualche cosina, i miei clienti me li ruba tutti. Perché le aziende cercano di creare delle barriere affinché i propri clienti non sfuggano e non vadano dalla concorrenza. Okay?
Da buoni studiosi di economia dovreste sapere che l'obiettivo di un'azienda è fidelizzare nel bene o nel male, volente o nolente, il proprio cliente. Per cui l'obiettivo delle aziende è definire una cosa che sia standard ma non troppo, standard a sufficienza per catturare quello degli altri, ma non troppo per non perdere i propri. Okay. E quindi questa è una lotta costante tra la standardizzazione e la personalizzazione. Poi, nel 99 viene definito un ulteriore standard con l'aggiunta di tutto un concetto di modellazione a oggetti, per esempio il glob, tutte queste robe, i quali nascondono gli oggetti, ma soprattutto la standardizzazione dei trigger e delle store procedure, che sono dei concetti fondamentali nella programmazione, nella gestione delle basi di dati. E le vedremo, dedicheremo una lezione, una parte di una lezione proprio alle store procedure e ai trigger. Poi nel 2003 entra un nuovo standard l'SQL 2003 o SQL 3 che cerca di intanto fare un po' di pulizia. Bene, nel 2003 lo standard SQL ha 30 anni di storia alle spalle, o meglio l'SQL ha 30 anni, lo standard ne ha 20. Di mezzo c'è stato un cambiamento di paradigma, si è passati al modello relazionale mentre prima c'era il modello gerarchico. Ci sono inseriti una serie di concetti in più, però certi concetti vecchi vanno scolpiti, soprattutto per evitare che concetti vecchi, usi vecchi, modi vecchi di fare certe cose rendano difficile fare le cose nuove. Se io invento la macchina di levitazione gravitazionale, ma per una regola di compatibilità devo sempre metterci sotto quattro ruote, ma c'è tantissimo in commento. Finché a un certo punto non definisco che lo standard non prevede più le ruote, io dovrò sempre avere le macchine di levitazione gravitazionale con sotto quattro ruote. A un certo punto bisogna pulire il passato, togliere i retaggi del passato. Nello stesso tempo ci sono state tutta una serie di idee nuove che sono arrivate e ogni vendor, ogni produttore ha cercato di catturare queste idee. Per esempio uno standard, uno strumento dell'informatica che si è molto diffuso a partire dalla metà, fine anni 90 in poi, è l'XML. XML sta per Extensible Markup Language, è un modo per definire delle strutture di dati generiche, estensibili. Strutture di dati nel senso all'interno di un file come posso scrivere delle cose. L'HTML che forse avete presente, che è quello che viene utilizzato per fare le pagine HTML, è un cugino dell'XML. L'XML è stato inventato dopo l'HTML per risolvere tutta una serie di problemi che l'HTML aveva messo in luce, ma anche per sfruttare una serie di cose che si chiede che l'HTML. Visto che l'HTML diventa uno standard di fatto per scrivere cose a livello informatico, a basso livello, comodo sarebbe se io potessi prendere dei pezzi di HTML e buttarli direttamente dentro il mio database. Bene, ogni vendor l'ha fatto a suo modo, è stato necessario riportarli a un fattore comune, ok? E ce ne sono tante di altre cose tipo l'XML, bene? Dal che linguaggio utilizzare per il store procedure a come memorizzare gli oggetti particolarmente grossi, eccetera eccetera. Tutte queste estensioni sono entrate a far parte dello standard SQL 3. Ma se già l'SQL 2 pochi lo implementarono a livello intermedio, l'SQL 3 praticamente non esiste ancora. Se non sono usciti prodotti nell'ultimo anno, perché questa slide risale all'anno scorso, se non sono usciti prodotti nell'ultimo anno SQL 3, non ce n'è ancora nessuno per me. Va bene. Allora, vedete che così abbiamo già visto qualche volta fa il fatto che una caratteristica essenziale dei dati all'interno di un database sono che tipo di dati ho a disposizione, che tipo di elementi elementari, di componenti elementari, che domini ho a disposizione. Ok? Abbiamo già visto che ci sono domini di tipo numerico, di tipo carattere, eccetera, eccetera. Allora, prima categoria fondamentale è quella dei caratteri, che si possono dividere tra lunghezza fissa e lunghezza variabile. Lunghezza fissa, che può andare dal più semplice, che è il singolo carattere, okay, ad un array di caratteri, come quando in C definivate un array con le parentesi quadre, vi ricordate? Di cui do una dimensione ben precisa. Quella e non più di quella, ma anche sempre quella. Un array di 10 elementi ne conterrà sempre almeno 10 e sempre non più di 10. Poi abbiamo invece i var char, cioè dei campi, dei domini di tipo carattere, all'interno dei quali ho visto dei caratteri, che possono avere una lunghezza variabile, dove di solito si dà una lunghezza massima consentita. Però questa lunghezza massima è appunto la massima, quindi potrebbe essere più corto.
Importantissimo in passato per evitare di sprecare spazio, perché se io ho il campo nome, allora vediamo chi ha il nome più corto qui dentro. Qualcuno con nomi da 3 lettere? No, da 4? Anna? Ciro? No. Marco? Ecco, abbiamo lui che ha il nome più corto. C'è qualcuno che ha il nome più lungo del mio? Paolo, Gregorio, Maria. Qualcuno con un nome più lungo? No. Mi hanno fatto un bello scherzo i miei.
Allora, Paolo, Gregorio, Maria, va bene? 3 nomi, però è uno, dal punto di vista anagrafico è uno. Io se vado dal notario a firmare un documento devo firmare con cognome e 3 nomi.
Allora, è lungo, molto più lungo di Marco, va bene? Se nello stesso campo dobbiamo far citare lo stesso, sia il mio che il suo, e se questo campo ha la lunghezza fissa,
Paolo, Passo, R, E, G, O, R, I, O, Passo, siamo 15, A, R, I, A, siamo 20 caratteri, ok? Se dimensioniamo per 20, nel mio caso ci sta bene, nel tuo caso ne abbiamo sprecati 15, abbiamo il 75% dello spazio sprecato, tenendo conto che il mio poi non è neanche dei più lunghi, va bene? Perché mia sorella si chiama Maddalena Laura Maria, forse anche più lungo, eh? Ce ne possono essere di ben più lunghi. Pierluigi Gilberto a Federico e via. Per cui dobbiamo tenerne uno molto grande, ma se dobbiamo dimensionarci per il più grande, sprechiamo nella media, sprechiamo tanto spazio. Allora, siccome lo spazio costa, bla bla bla, il varchar, il campo di tipo carattere a lunghezza variabile, permette di non sprecare spazio. Ovviamente rende più complicato l'utilizzo all'interno del database di questi campi. Caratteri. Poi abbiamo i numeri, che possono essere divisi in due categorie. Esatti e approssimati. I numeri esatti, come per esempio gli interi o i decimali, mi permettono di scrivere in maniera esatta numeri di una certa dimensione, non più grandi e non più piccoli. Se io ho un numero esatto alla terza cifra decimale, non potrò scrivere un numero con 5 cifre decimali, piccolo. Se ho un numero esatto fino a 32.000, non potrò scriverci 33.000, ma sono esatti. Ho poi numeri approssimati, dove quindi potrò scrivere numeri molto piccoli o numeri molto grandi, ma se poi sommo un numero molto piccolo a un numero molto grande, probabilmente il numero molto grande manco si sposta. Se aggiungo un atomo a un elefante, l'elefante non si sposta, per cui è approssimato. Allora, i numeri esatti sono gli interi, gli small integer, decimal, eccetera. I numeri approssimati sono i float, cioè sono i numeri in cui ho la virgola che può lottare, può spostarsi avanti e indietro, nel senso che posso avere, come vengono rappresentati, attraverso un numero fisso e poi un esponente che mi fa spostare avanti e indietro la virgola a seconda di quanto è grande l'esponente. Se io dico 123 per 10 esponente 1, 10 alla 1 fa 10, quel 123 è diventato 1230. Se è 10 elevato 58 diventa un bel numerone molto grande, no? Se invece è 10 elevato alla meno 5, sto parlando di decimi di millesimo, faccio un numero molto piccolo, ok? Però, come diciamo prima, potendo fare dei numeri o molto grandi o molto piccoli, quando poi faccio le somme tra numeri grandi e numeri piccoli, i numeri piccoli spariscono. Quindi ho un'approssimazione. Altra tipologia di dati, quelli relativi al tempo e alle date, e gli intervalli temporali, quindi la distanza tra due intervalli di tempo. Tutti questi qui sono gli elementi base. L'abbiamo già visto la volta scorsa, sì, ogni tanto io mi ripeto, dovreste tirarmi una scarpata quando mi ripeto, però su queste cose magari una ripetizione in più fa bene. Questi sono i tipi base. L'SQL permette poi di definire dei tipi personalizzati e soprattutto l'SQL 3 inserisce dei nuovi tipi che sono il boolean. Guardate, l'SQL 3 è del 2003. Il fatto che il boolean sia stato inserito nel 2003 significa che ci hanno litigato sopra per 30 anni, per 20 anni di normalizzazione, ok? E ognuno se l'ha rigenerato a suo modo il boolean. Vi ricordate, no? Che c'era qualcuno in prima fila che diceva lo faccio con lo 0 con l'1, quell'altro diceva con la fila S, okay? Sono andati avanti 20 anni a litigarci. Poi il big int per avere degli interi ancora più grandi, perché non bastavano.
essendo preciso l'intero, l'intero è un numero, e fa parte della categoria dei numerici precisi, esatti. Dovendo fare delle somme di valori molto grandi, e, o soprattutto, essendo che il debito estero del paese ha avuto dei valori molto più grandi, ma lì bisognerà contare fino al centesimo, hanno dovuto pensare dei numeri big, però precisi. E infine tutta la definizione dei glob che abbiamo già visto. E poi tutto il discorso del dati definiti dall'utente. Okay? I dati definiti dall'utente, il cui grosso vantaggio è quello di fornire una standardizzazione interna all'ambiente di lavoro, laddove gli standard di fatto delle SQL non arrivano, dove gli strumenti non hanno già fornito. Okay? E i dati definiti dall'utente possono essere visti come un dominio, cioè io creo un dominio nuovo partendo da un tipo di dato particolare, associandogli eventualmente dei valori di default e soprattutto andando a stabilire dei vincoli ulteriori. Vincoli che vedremo le prossime volte definiti attraverso procedure, trigger, cose così. Direi che se finiamo anche 10 minuti prima non è una tragedia oggi, perché sennò dobbiamo iniziare a parlare dei vari costrutti, degli schemi in base, eccetera, eccetera.
Io metterò sul sito la versione aggiornata degli appunti di oggi, che sono un po' rivisti rispetto a quelli disponibili, quindi
io vi consiglierei magari di dare un'occhiata agli appunti della lezione della volta dopo, in modo da avere un'idea di che cosa si parlerà. Avere un'idea di che cosa si parla fa sempre bene. Poi recuperare gli appunti definitivi, confrontando magari con quello che vi siete segnati voi, integrando le cose e integrando le cose in modo da ripassare attraverso la rilettura dei vostri appunti con i miei appunti e scalfire per bene i vostri neuroni per memorizzare bene che cosa io vi ho raccontato. Okay?